Le 20 in punto, di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. Allora, lo stallo attorno ad Hormuz rischia di rompersi. Benvenuti all'orizzonte delle 20. La notizia di giornata l'avete sentita poco fa nel GR, questa, ed è la partenza dell'operazione Project Freedom di Trump, la missione navale che punta a riaprire il traffico marittimo nel Golfo Persico. Un'operazione che adesso rischia, forse, chissà, ci chiediamo questo, di rompere la tregua dell'8 aprile scorso, un'operazione che al momento, quello che sappiamo, sembra soltanto aver aggiunto ulteriore caos ad un contesto già di grande incertezza, perché tra smentite e controsmentite oggi sono stati segnalati vari attacchi che fanno temere per una rottura appunto della tregua. L'Iran, che aveva subito chiarito che non avrebbe permesso la missione di Trump, nel pomeriggio aveva detto di aver colpito con 2 missili una nave militare statunitense, specificando poi soltanto in seguito che si trattava di colpi di avvertimento. Ma non è l'unico episodio in questo senso che arriva dal pomeriggio, dallo stretto di Hormuz. Un altro attacco sarebbe avvenuto in un porto degli Emirati Arabi Uniti. Il governo locale ha detto che è stato causato da un drone iraniano e che ci sono 3 persone ferite. Infine, un terzo episodio, un incendio che si è sviluppato su una nave cargo sudcoreana. Il governo ha detto che l'imbarcazione ha preso fuoco mentre era ancorata vicino alle coste emiratine. In questo caso non è chiaro se sia stata attaccata direttamente. Dunque, segnali di una tensione che sicuramente torna a salire dopo lo stallo che si era venuto a creare dall'8 aprile scorso, dal giorno dell'entrata in vigore della tregua, uno stallo che era militare ma anche diplomatico, con i negoziati andati di fatto a vuoto. L'impressione è che con questa operazione Project Freedom gli Stati Uniti vogliano adesso uscire da questo stallo. Non è chiaro però in che modo, se provocando una ripresa delle ostilità o facendo pressione per un'accelerata sui negoziati, sulle trattative. Sicuramente quello che dice Trump è che il suo obiettivo è riaprire lo stretto di Hormuz, come se quel tratto di mare funzionasse come un rubinetto che si può aprire e chiudere tornando alla normalità precedente. In realtà è molto più complesso di così, e la certezza è che, insomma, le cose difficilmente possano risolversi nel breve termine. Parleremo anche di questo stasera in questa puntata dell'Orizzonte delle 20, però innanzitutto le notizie attorno ad Hormuz, le notizie di oggi. Saluto Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica. Benvenuto Gianluca.
Benvenuti a voi, anche se non è una serata allegra. Diciamo che mi sembra che lo stallo ormai appartenga al passato e adesso dobbiamo soltanto capire quale sarà l'intensità e la tempistica dei prossimi scontri.
Sì, per nulla Gianluca, sì, è così, quindi possiamo in qualche modo affermarlo con certezza. Oggi l'impressione che arriva da queste notizie è che lo si voglia rompere adesso quello stallo.
Lo hanno rotto gli americani con la decisione di sfidare il blocco navale di Hormuz. Hanno mandato queste 2 caccia lanciamissili accompagnate da un pattugliamento di elicotteri e di aerei. Gli iraniani hanno reagito tirando dei missili cruise che o sono stati fermati dalle contromisure, sono stati abbattuti prima di raggiungere navi americane, e poi gli elicotteri americani hanno distrutto 6 dei barchini d'assalto. Ovviamente gli iraniani cosa hanno fatto? Non potendo sfidare la cupola difensiva delle navi americane, hanno fatto una ritorsione asimmetrica colpendo 2 navi commerciali, quella emiratina di cui parlavate e una sudcoreana che sta bruciando. E poi hanno lanciato una serie di attacchi di missili e droni contro gli Emirati. Attualmente ce n'è un altro attacco in corso, cioè l'allarme aereo è stato diffuso dagli emiratini via WhatsApp, come fanno, e hanno colpito l'unica raffineria che sta bruciando emiratina che si trova all'esterno di Hormuz e che quindi era riuscita a continuare a esportare petrolio in queste settimane. Quella attualmente sta bruciando, dove ci sono stati i tre lavoratori indiani feriti, perché poi gran parte delle vittime di questo conflitto nei paesi del Golfo sono tutti lavoratori stranieri che formano la grande massa al servizio dell'economia del Golfo. Ora,
sì,
se dovessimo cercare di interpretare il caos, perché poi questa è una sintesi di ciò che è successo, cercando di raffinare gli slogan e i proclami delle propagande che ci sono, l'impressione è che Trump non voglia andare a quell'operazione di bombardamenti a tappeto che lui ha presentato come riportare l'Iran all'età della pietra, un'operazione che significherebbe distruggere le centrali elettriche, le raffinerie, i ponti, e quindi avrebbe un impatto pesantissimo per la popolazione, ma che sarebbe sproporzionata rispetto a ciò che è avvenuto finora oggi, la giornata di oggi, e rischierebbe ulteriormente di isolare l'America. Se devo interpretare quello che hanno fatto gli americani, come hanno mosso le loro forze nelle scorse settimane durante la tregua, loro stanno cercando di portare la sfida su Hormuz, cercare di aprire Hormuz o comunque far pagare un costo molto alto ai guardiani della rivoluzione per il controllo dello stretto. E credo che forse già nelle prossime ore, forse già con la notte piena sul Golfo, ci sarà un'intensificazione di questi attacchi, cercando di neutralizzare quelle isole fortezza che ci sono sparse nel Golfo e che servono come appoggio all'operazione dei barchini d'assalto, o forse addirittura fare degli sbarchi, dei raid di forze speciali, qualcosa che permetta a Trump di dire: io ho una vittoria in mano, ho fatto vedere che l'America non accetta le regole dei guardiani della rivoluzione. È chiaro che questo è un calcolo che potrebbe diventare un azzardo e in cui possono infilarsi tanti altri fattori. Il primo è la situazione iraniana, perché se i paesi del Golfo colpiti, gli Emirati, che hanno una loro aviazione notevole, già minacciano di andare ad attaccare le raffinerie iraniane. Poi abbiamo sempre Israele, che sta ripetendo ogni giorno che questa guerra così è una sconfitta e bisogna togliere l'uranio all'Iran, altrimenti sarà stato tutto inutile. E poi c'è sempre il fattore del rischio dell'incidente. Pensiamo alle mine, che se ci sono, una nave americana, come è successo nell'87, quando la storia si ripete, la presidenza Reagan fece la stessa cosa, è finita in una mina e si è aperto il conflitto, quello che era in quel momento latente, è diventato per sole 24 ore una battaglia totale nel Golfo. Insomma, gli scenari sono brutti, ma poi in questa storia l'indicatore sono le quotazioni del greggio. Stanno risalendo tutte le quotazioni del petrolio da quando c'è stato l'attacco contro gli Emirati, e questo ci fa capire che la situazione butta al peggio, il barometro indica tempesta.
Quindi
è solo il problema capire quanto sarà forte questa tempesta e quanto sarà rapida.
Sì, sicuramente da capire quello, ma intanto l'interpretazione che possiamo dare, Gianluca, di questa operazione, che insomma non è un tentativo realistico di aprire lo stretto, è uno strumento di pressione adesso su Teheran, per capire quale sarà poi la reazione delle guardie della rivoluzione e il controllo dello stretto di Hormuz, quanto è effettivamente gestibile da parte loro.
Allora, una forma di creare una sorta di passaggio protetto nel Golfo, nello stretto, gli americani possono anche riuscirci. Perché lo scudo contro i missili e i droni offerto dalle loro navi, per quanto lo stretto sia insidioso, può anche essere realizzato. Il problema è poi: le navi mercantili, le petroliere, hanno il coraggio di correre il rischio?
E si torna al punto di partenza, sì, come sempre.
Sì, al punto di partenza Il problema è che il punto di partenza doveva essere Hormuz, cioè chiunque avesse deciso quello che Trump ha deciso con Netanyahu il 28 febbraio, la prima cosa a cui doveva pensare è: ok, come tengo aperto lo stretto? Perché ce lo insegnano secoli di storia, ce lo insegna soprattutto quello che è accaduto dal 1986 in poi. Loro sono arrivati a affrontare questo problema quando nel frattempo tutte le economie mondiali stanno pagando un prezzo enorme per questa situazione. Hanno fatto 18.000 bombardamenti sull'Iran, i cui danni ancora non siamo in grado di comprenderli perché c'è una censura praticamente totale, ma il cui peso sulla vita della popolazione sarà comunque altissimo. Senza, hanno decimato i vertici degli Ayatollah, ottenendo che al potere arrivasse un nucleo ancora più determinato, ancora più ostile verso l'Occidente e ancora più determinato a proseguire sulla strada del nucleare, perché alla fine capiscono che è l'unica garanzia. Senza minimamente preoccuparsi di Hormuz, adesso iniziano a fare quello che avrebbero dovuto fare il giorno 28 febbraio. Oggi hanno il vantaggio che l'Iran è molto più indebolito militarmente e che durante la tregua sono state trasferite nei paesi del Golfo una quantità di armi difensive contro i missili e contro i droni sterminata da Israele, che ha dato le sue agli Emirati, a inglesi e francesi che sono intervenuti con gli Emiratini e con i Qatarini, e gli americani che con quel colossale ponte aereo che è proseguito senza sosta fino a stamattina hanno mandato lì praticamente tutti gli strumenti che avevano di difesa. Si è visto oggi pomeriggio che comunque non basta perché una raffineria strategica è stata colpita e incendiata, quindi teoricamente la cupola per i paesi del Golfo e la possibilità di costruire un corridoio, aprire un corridoio protetto dentro Hormuz c'è. Nelle prossime ore, secondo me, continueranno le azioni contro i barchini iraniani, continueranno appunto forse gli attacchi contro le isole. Insomma, gli americani cercheranno di fortificare questo canale nell'acqua, ma comunque è un'operazione in cui poi chi non è un soldato, chi non è addestrato e deve muoversi in un territorio che è vastissimo, con una petroliera lunga 280 metri, non lo so quanto se la
Eh
sentirà.
no, a tutti gli effetti un azzardo, sembra almeno essere questo, ora sulla carta l'operazione di Trump, vedremo poi se si intensificherà nelle prossime ore. Gianluca Di Feo, grazie per essere stato con noi. Buon
Grazie a voi e buona serata.
lavoro, a presto. Saluto adesso Nima Baeli, analista geopolitico. Benvenuto Baeli, grazie per essere con noi.
Buonasera a voi.
Sentivamo Gianluca Di Feo commentava l'operazione Project Freedom di Trump, questa per liberare lo stretto di Hormuz, e diceva: è comunque un azzardo, è anche un test per saggiare la capacità di controllo adesso dei Pasdaran sul traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Condivide anche lei che si tratta comunque di un azzardo in questa fase, soprattutto in questo momento, dopo che abbiamo visto che i tentativi di Trump per vincere questa guerra sono andati di fatto a vuoto?
E fondamentalmente questo tentativo, secondo me, rischia di esacerbare un conflitto che in qualche forma si era stabilizzato in questa tregua incerta. Non bisogna, per esempio, dimenticare come subito dopo la pubblicazione del post di Trump ci sia stata tutta una serie di azioni da parte iraniana, ovvero sono state colpite varie navi commerciali, non ultima la coreana alcune ore fa al largo degli Emirati Arabi. Già ieri notte era stata colpita un'altra nave, sempre al largo degli Emirati, e anche l'area di influenza teoricamente sotto controllo dell'Iran è stata allargata al porto di Fujairah, che sarebbe il porto dal quale le forniture di petrolio emiratino bypasserebbero lo stretto di Hormuz. Infine, non è confermata da parte statunitense. Gli iraniani dicono di aver colpito, quantomeno lanciato, due missili nei confronti di una nave militare statunitense che stava cercando di entrare nel Golfo Persico. Quindi in realtà questa è una mossa, secondo me, molto azzardata, molto complessa da implementare. Non dobbiamo dimenticarci in più che c'è un altro elemento che non ho ricordato, ovvero il fatto che subito oggi ci sono stati vari attacchi sugli Emirati Arabi. Lo stesso porto di Fujairah è stato attaccato.
Sì.
Quindi questo ci fa capire come probabilmente alcune parti, vedasi come la nuova leadership delle forze securitarie iraniane, abbia voluto mandare un segnale molto netto agli Stati Uniti, ovvero qualora tu volessi reiniziare il conflitto armato, noi lo iniziamo per primo, siamo disponibili a contrastarti.
L'impressione che i Pasdaran abbiano ancora la capacità di reggere il colpo, e questo è anche il messaggio che oggi hanno voluto lanciare.
Lo stretto di Hormuz in realtà è uno stretto molto facile, fra virgolette, da gestire anche per una forza armata che possa essere stata colpita nel tempo. In più, un elemento che sempre Teheran aveva minacciato, ovvero in un caso di conflitto esiziale avrebbe bloccato appunto lo stretto di Hormuz, in qualcosa che ha fatto e che tutti in teoria dovevano sapere. Invece sembrerebbe che molti siano rimasti sorpresi di questa chiusura e come dicevo, in realtà essendo un tratto di mare abbastanza stretto, con fondamentalmente due vie di scorrimento, è molto semplice affondare per esempio delle petroliere all'interno di queste due vie. Per cui la situazione è molto complessa. Fra l'altro delle linee guida che adesso gli Stati Uniti hanno emanato, che dicono di voler, suggeriscono alle navi commerciali di costeggiare la parte appunto di Costa Omanita, sono in realtà, sembrerebbe, diciamo, leggendola così, una sorta di boutade che Trump ha messo sui suoi social, senza aver però condiviso pienamente poi la gestione di questa situazione. Fra l'altro, appunto, a seguito della nave sudcoreana colpita, Trump ha scritto un ennesimo post nel quale invita i sudcoreani a far parte di questa coalizione finalizzata ad aprire lo stretto di Hormuz.
L'impressione è che è consapevole anche della difficoltà logistica di insomma, controllare lo stretto di Hormuz, almeno di sbloccare la situazione per come si è venuta a creare in tutti questi mesi. L'obiettivo finale degli Stati Uniti qual è? Quello di arrivare a un punto di rottura? È questa anche la sua impressione, Bailey?
Non è chiaro a mio parere quale sia la finalità ultima, perché comunque le proposte e le controproposte sembrerebbe che continuino, per cui gli iraniani hanno mandato nel fine settimana una loro ennesima controproposta, alla quale sembrerebbe che gli statunitensi domenica abbiano a loro volta risposto. Fra l'altro anche questo blocco, diciamo, minacciato ieri notte da parte appunto di Trump, in realtà era stato anticipato da tutta una serie di direttive che le forze navali iraniane avevano emesso contro le navi commerciali, per cui probabilmente anche questo tentativo di aprire lo stretto era stato in qualche maniera già, era già a conoscenza in qualche forma da parte di Teheran. Per cui è una situazione molto ambigua, a mio parere. Se da una parte ci sono dei negoziati che vanno avanti sotto l'egida cinese, di Islamabad, dei sauditi o anche dei russi, non bisogna dimenticare che la settimana scorsa il ministro degli esteri iraniano è andato
Certo.
a Mosca a incontrare Putin e Lavrov e subito dopo Putin ha sentito al telefono Trump parlando per lungo tempo proprio del dossier iraniano. Quindi in realtà tante cose probabilmente bollono in pentola. Il problema è capire quanto Trump voglia a un certo punto negoziare e quindi come in qualsiasi negoziazione concedere qualcosa all'avversario, oppure se voglia portare quello che più volte dice che lui deve vincere al 100%, e questo sarebbe un qualcosa che ci porterebbe dritti a uno scontro aperto.
Forse siamo ancora in questa seconda fase più che nella prima a cui lei faceva riferimento, Bailey.
E Secondo me, appunto, il problema è che gli stessi negoziatori iraniani, per primi, in seguito anche alle dichiarazioni che hanno fatto, non riescono a comprendere pienamente quale sia il partito predominante a Washington. Lo stesso Witkoff, sempre in queste ore, aveva parlato di incontri sotto traccia fra delegazioni o controparti iraniane e statunitensi. Per cui, secondo me, è una situazione complicata in cui vari giochi si stanno esprimendo e sulle quali Trump porta avanti il suo stile, fra virgolette, più o meno consapevolmente.
E questo dà l'idea, dà il segno della grande incertezza di questi ultimi giorni. Nima Bailey, grazie per essere stato con noi. Alla prossima.
Grazie a voi, buona serata.
Nima Bailey, analista geopolitico, esperto di Iran. Ma torniamo al capitolo precedente, cioè alla missione di Trump che è di fatto partita oggi, questo Project Freedom, progetto Libertà, con l'obiettivo dichiarato, almeno sulla carta, di riaprire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz, invogliando, in qualche modo convincendo le petroliere, le tante navi che sono rimaste bloccate lì nel Golfo Persico, a seguire gli americani, le imbarcazioni militari americane e uscire così dallo stretto di Hormuz. Questo doveva essere inizialmente l'obiettivo di questa missione americana che puntava a riaprire come se fosse un rubinetto lo stretto in questione, dunque favorire di nuovo il traffico commerciale, soprattutto l'esportazione di greggio nel mondo. Ma si può davvero fare così? Ne parliamo con il nostro terzo e ultimo ospite che è Cesare Alemanni, giornalista, scrive sul Domani, ricordo anche la sua newsletter Macro, è grande esperto di filiere, di supply chain, è in uscita anche con dei libri che fra poco presentiamo. Innanzitutto, benvenuto Cesare.
Grazie, buonasera, grazie dell'invito.
Oggi scrivevi un articolo sul Domani, appunto, in cui criticavi proprio questa concezione, l'idea che basta poco, è come se fosse un rubinetto lo stretto di Hormuz, che si può chiudere e aprire in maniera facile e che permette in qualche modo così di tornare alla situazione precedente. Forse la situazione precedente non potrà più essere raggiunta, almeno nel breve termine. Questo è quello che dici tu nel tuo pezzo. Perché?
Perché sostanzialmente la crisi di Hormuz non è solo una crisi energetica, ma è una crisi della logistica energetica, cioè dei trasporti e dei sistemi di coordinamento logistici alla base della distribuzione del greggio globale, o quantomeno di un 20% del greggio globale. E quindi, siccome la logistica non è solo una scienza degli spostamenti, una disciplina degli spostamenti fisici di cose, ma è anche una disciplina che si occupa del loro coordinamento, quando si blocca un sistema logistico così grosso, rimettere in ordine la sequenza che lo fa funzionare nel modo ottimale non è una cosa così semplice o scontata, è soprattutto una cosa che richiede tempo, perché, per esempio, una superpetroliera come quelle che trasportano il petrolio oggi nel mondo si muove a una velocità molto ridotta. Questo significa che arriverà, se dovesse ripartire domani lo stretto, arriverà a destinazione in una raffineria dove era attesa in realtà già da un mese, con un ulteriore mese di ritardo. Quindi questa raffineria dovrà iniziare dei processi di lavorazione che erano stati sospesi, con code di lavorazione magari da ri ripensare da capo. Insomma, di fatto una crisi logistica non è solo una crisi temporale, ma è soprattutto una crisi dell'ordine in cui alcuni processi molto complessi già di loro si devono svolgere. Quando questo ordine viene interrotto, l'abbiamo visto anche all'epoca del Covid, con altre filiere, quando questo ordine viene in qualcosa lo turba, non è immediato, non è appunto un rubinetto che semplicemente quando riprende a scorrere, torna a scorrere alla stessa velocità di prima.
Il senso è
Ci vuole
che
un tempo di
sì,
riaggiustamento, che è
certo.
più o meno lungo, più a seconda della gravità e della durata della crisi.
Il senso è che dietro le quinte del semplice trasporto di petrolio che può fare una petroliera e quello che avviene nello stretto di Hormuz ci sono tanti altri aspetti logistici che nemmeno vediamo, nemmeno vengono citati, ma sono minuziosi. sono essenziali poi al funzionamento dell'intera filiera che contribuisce all'esportazione di greggio in tutto il mondo, e Hormuz non ha vere e proprie alternative a livello planetario.
No, perché di fatto proprio geograficamente si tratta di un imbuto, nel senso, mentre per esempio quando c'è stato il blocco del canale di Suez comunque c'è la possibilità di tornare a circumnavigare l'Africa, c'è solo una via marittima che porta fuori dal Golfo Persico e passa da lì, e i sistemi di distribuzione del petrolio, quindi gli oleodotti o i sistemi di distribuzione di trasporto terrestri, non sono in grado in termini di volumi di sostituire minimamente la quantità di traffico marittimo che appunto queste super petroliere trasportano, quindi sostanzialmente non c'è la possibilità di un piano B, di fatto, un piano B quantomeno che ci permetta di trasportare e di muovere le stesse quantità di greggio e quindi di mantenere, diciamo, un equilibrio sui mercati.
Non ci sono alternative nemmeno utilizzando altre tecniche, altri strumenti come ad esempio gli oleodotti, non sono paragonabili al traffico marittimo che arriva da Hormuz.
No, appunto, minimamente, quello che appunto stavo dicendo, perché quando soprattutto c'è anche una questione del fatto che il petrolio che esce da Hormuz è principalmente destinato a paesi che sono a loro volta insulari, per esempio i paesi del sud-est asiatico, per esempio per certi aspetti anche Taiwan, il Giappone, insomma è un petrolio che si muove, è un greggio che si muove in direzione asiatica soprattutto, e quindi anche a livello proprio concreto il trasporto via oleodotto richiederebbe di arrivare a nuovi porti e poi da lì una ripartenza. E ripeto, soprattutto il tema molto importante da comprendere è che tutti questi sistemi sono estremamente complessi, richiedono un'estrema precisione nel loro funzionamento e si basano su mezzi di trasporto che si reggono su principi di scala, per cui sacrificano la quantità delle cose trasportate alla velocità. Le grandi petroliere si muovono a una velocità estremamente lenta, quindi se ripartissero domani, di fatto lo stretto si aprisse in modo normale domani, comunque ci vorrebbe un mese anche solo per tornare, perché alcune petroliere raggiungessero, non so, alcune destinazioni, anche in Europa per esempio. Quindi di fatto parliamo di tempi comunque molto lunghi, e in più a questi tempi lunghi di trasporto si aggiungono i tempi lunghi operativi dei processi chimici alla base della raffinazione dei vari tipi di carburante, perché come abbiamo scoperto in questa crisi, col greggio non si fa solo la benzina o il diesel, si fanno molti carburanti specifici, per esempio il carburante per gli aerei, e sono tutti processi chimici che richiedono anche a loro volta del tempo e hanno delle logiche industriali alle spalle basate su codici di produzione e via dicendo, oltre, come tutte le filiere peraltro.
Certo, oltre ai derivati della plastica che arrivano dal petrolio, dalla lavorazione del petrolio. Siamo arrivati alla fine, Cesare Alemanni, ma appunto per concludere anche il senso del ragionamento che facevamo insieme, visto che abbiamo capito che lo stretto di Hormuz non funziona come un rubinetto, quando Trump dice che con questa missione punta a liberarlo per ripristinare il traffico commerciale, e quindi che cosa dobbiamo interpretare?
Dobbiamo interpretare intanto che è molto, diciamo, a mio parere, utopistica come visione quella di pensare che questo tipo di operazione sia la soluzione per la quantità di traffico che dovrà passare, anche perché bisogna poi convincere le navi a prendersi i rischi, le assicurazioni ad assicurarle, e quindi, diciamo, la leggerei come una sparata in linea con la retorica del personaggio più che un piano attuabile, o quantomeno attuabile nelle dimensioni in cui lo viene presentato da Trump, con l'impatto che sta presentando Trump. Penso che sia molto più un wishful thinking, come direbbe appunto un americano, un pensiero ad alta voce, per probabilmente anche avere degli effetti, come abbiamo visto fin dall'inizio di questa guerra, di rassicurazione dei mercati, ma che poi di fatto e di concreto non so quanto certo abbia alle spalle.
E questo ci fa presumere che forse gli obiettivi di questa missione non sono quelli dichiarati, ma come abbiamo spiegato con i nostri due ospiti precedenti, sono ben altri, hanno a che fare appunto con le tensioni, il braccio di ferro geopolitico in questo momento con l'Iran. Cesare Alemanni, siamo arrivati alla fine, ma volevo ricordare il tuo libro in uscita, no?
Il libro in uscita per Einaudi si chiamerà Dalle pietre alle stelle, parla proprio della storia della logistica, cioè di come i trasporti uscirà a fine agosto per Einaudi, dalle pietre alle stelle, di come i trasporti hanno sostanzialmente costruito grosse parti di quello che consideriamo come in qualche modo lo sviluppo della civiltà, delle società umane, e sono un tema spesso sottovalutato, ma che crisi come quella di Hormuz purtroppo in realtà ci ricordano essere molto importante. Poi per fortuna non ci sono solo storie di crisi dietro i trasporti, ci sono anche storie molto affascinanti, anche alcune molto problematiche in realtà. È un racconto molto complesso, ma io credo un viaggio affascinante in questo settore che di cui solo negli ultimi anni si è ripreso a comprendere l'importanza.
Attualissimo, sì, alla luce dei fatti degli ultimi tempi. Grazie Cesare Alemanni, allora aspettiamo il tuo
grazie
libro quest'estate. Grazie.
Grazie, grazie.
Cesare Alemanni, giornalista, saggista, esperto di filiere, supply chain, vi consiglio di leggere il suo pezzo, il suo ultimo articolo sul Domani, proprio a proposito dello stretto di Hormuz. Concludiamo qui questa puntata dell'Orizzonte delle 20, ci risentiamo domani al solito orario. Ciao da Mattia Guastafierro.